Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, Radio Tor Italia, l'alto sono io, Annalisa Tanno.
E Pietro la Barbera. Ciao Pietro caro, ben trovato. Come stai Pietro? Raffreddore a parte,
benissimo, energici, propositivi e connessi.
Assolutamente sì, quanto ci piace questa parola, la connessione.
Sì.
Ma quanto è bello e quanto è importante farlo con i nostri ospiti puntualmente il giovedì sera.
E noi ci connettiamo.
Sì, siamo prontissimi.
Siamo pronti e lo facciamo. Partiamo da chi? Lui è un artista, ecco, che è connesso, ma non solo è connesso, insomma, lui ha anche uno sguardo particolare, oltre alla siepe di leopardi.
Con un qualcosa di poetico.
Sì, lui è Peppe Zarbo.
Ciao Peppe, benvenuto.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito, come state?
Noi siamo bene, meno male, e grazie a te per aver accettato di condividere con noi questo momento.
Guarda, condividere è sempre una cosa bella, devo dire, quindi sono felice di essere vostro ospite in questo momento.
Grazie.
Senti, Peppe, allora, visto, al di là della tua bellissima voce, come attore, cioè, penso che la voce sia un elemento fondamentale, parliamo invece di connessione. Quanto è importante riuscire a trovare la connessione con il pubblico?
È fondamentale, poi alla fine la connessione bisogna trovarla anche con la gente, al di là della professione. La connessione aiuta a capirti anche, no? Perché se sei connesso vuol dire che quello che stai facendo è ascoltato, e quindi ascoltare ed essere ascoltati è sicuramente una bella cosa che ti fa andare avanti e ti aiuta a crescere, a capire. Mamma mia, che cosa difficile che sto dicendo. Passiamo alle cose.
Stai dando un meglio di te, caro Peppe. Fino alla fine della puntata non so cosa succede.
Nei primi minuti, poi andiamo più avanti.
Senti, ma per fare quello che fai, farlo bene, ecco, qual è proprio la qualità che uno deve avere? Assolutamente non deve mancare. La voce o l'altro? Qual è questa qualità?
Ma la voce c'è così, me la tengo, mi sta bene. Ma per fare bene una cosa sicuramente bisogna amare quella cosa, qualsiasi cosa sia, bisogna essere appassionati, e allora arrivano emozioni, ecco. Quindi sicuramente quando hai la fortuna di fare una cosa che ti piace già sei avvantaggiato.
È verissimo, caro Peppe. Senti, io volevo partire proprio da una curiosità, perché devo aver letto da qualche parte che hai un animo un po' zingaresco, ecco, ti piace moltissimo viaggiare, scoprire, ecco, quanto questo aspetto della tua persona ha influito in qualche maniera anche sul tuo mestiere, o se ti ha portato dei problemi invece?
No, assolutamente no, intanto zingaresco perché io sono siciliano. Mi sono trasferito a Roma tanti anni fa e poi ho lavorato a Napoli, come sapete, per un lungo periodo. E poi mi sono trasferito in Inghilterra, dove vivo attualmente, anche se adesso mi trovo a Monte Castiglio in Umbria, ma questa è una parentesi. Viaggiare, il viaggio è fondamentale secondo me, perché scoprire luoghi, persone, tradizioni, insomma, ti aiuta a capire tante cose, ma soprattutto che esistono tanti punti di vista, non solo il tuo, che magari stai soltanto in un luogo. Sarà che io non è che creda all'astrologia, però è un dato di fatto che i viaggi in generale ti aiutano a migliorarti.
È vero.
Sì. È vero. Beh, ma voglio dire, niente di nuovo, certo. Lo sapete pure voi.
Si incontrano tante persone, si fanno incontri fortuiti, casuali, quelli poi aiutano a relazionarsi con il mondo.
Senti, vediamo come ti approcci quando devi scegliere un copione. Allora, John Clark, ex agente della CIA, amico del presidente degli Stati Uniti, è un uomo d'azione spietato, posto a capo di un'organizzazione antiterroristica. Accetti questo ruolo?
Ma guarda, è un ruolo che ormai mi hanno cucito addosso a Napoli, per cui voglio dire, Franco Boschi non è un agente, ma alla fine riesce a risolvere delle situazioni, un po' il Deus ex machina di un posto al sole. Sì, lo accetterei anche, sì, perché no? Mi piace.
Senti Peppe, a proposito, ecco, rimaniamo proprio nell'attorialità, nel personaggio. Ecco, impersonare uno stesso personaggio magari per tantissimo tempo è una cosa che abbiamo chiesto anche ad altri attori che per l'appunto, insomma, fanno delle soap per tanti anni. Ecco, può portare ad una sorta di appiattimento oppure invece è bello perché comunque tu porti avanti un personaggio con tutte le sue sfumature per tantissimo tempo e crei anche una relazione poi con chi ti segue. Molto forte.
Guarda, è un'esperienza molto speciale, unica, perché non è che ti capita tutta la vita di fare un personaggio per tutti questi anni. E, per quanto riguarda poi la parte tua personale, dipende da che tipo di vita fai. Cioè, per esempio, nel mio caso io vivo a Londra, ho 3 figli, faccio cose completamente diverse dal personaggio di Franco Boschi, quindi riesci a fare un po' la differenza. E allora non hai questo problema di sentirti personaggio e persona, cioè non è che mi sento Franco. Ovviamente magari ci sono delle persone, degli attori, dei professionisti che magari non hanno una vita così personale, intendo, così diversa, e allora si attaccano di più magari alla vita del personaggio, credo, no? Perché magari la loro vita, perché magari hanno pensato, hanno dedicato tantissimo della loro vita a questa professione, trascurando invece la vita personale. Per cui alla fine, ecco, è molto soggettiva la cosa. Io personalmente devo dirvi che comunque noto delle differenze. Poi è chiaro che gli autori, in una lunga serenità, cercano di scrivere il personaggio attingendo poi dalla tua personalità. Quindi nella serialità molti attori, cioè molti personaggi somigliano tanto poi all'attore che li interpreta.
Certo,
Sì,
certo.
certo, poi è vero che poi man mano che uno, no, va avanti, sicuramente trova degli
Esatto.
elementi, no? Sì.
Sì, è una staffetta tra attore e poi autori, cioè magari vedono che tu funzioni bene in alcune corde, diciamo, di narrazione, allora loro approfondiscono quel tipo di scrittura. Chissà, la serialità non è che 26 anni fa gli autori sapevano che cosa poteva succederti dopo 25 anni, dopo 10 anni, quindi sono anche molto attenti, diciamo, alla tua personalità e quindi cercano di scrivere e di adeguare il personaggio a quello che tu puoi fare, alle emozioni che puoi trasferire, diciamo, che riguardano anche la tua persona. Non so se sono stato chiaro.
Sì, certo, chiarissimo.
Senti, ma qual è il tuo regista ideale? Ma ideale nel senso, ecco, come in quanto attore, che preferisci che tipo di regista? Cioè, che ti accompagni veramente, che ne so, ti dica anche come devi impostare la voce? Che tipo di regista devi avere tu?
Questa voce, questi attori, non è che sì, io capisco che è una voce pure radiofonica, però no, ma guarda, io come persona, come professionista, ho sempre cercato dei registi che mi convincano, diciamo. Infatti, quando mi sono capitato delle esperienze, dico sempre: ma sei sicuro che mi vuoi in questo ruolo? E loro dicono: sì, e allora lo faccio. Sì, sono molto preda, non sono molto cacciatore da questo punto di vista. E quindi il regista che preferisco è quello che mi convince, che mi dà fiducia, che mi vuole a tutti i costi in quel progetto. E allora mi affido totalmente. Sai, poi alla fine è bello sentirsi guidati. L'attore poi alla fine è uno strumento in mano a una produzione, a una scrittura, un'organizzazione. E quindi lasciarsi andare completamente con la guida di un regista che ha le idee chiare su quello che devi fare. È il massimo per un attore.
Bene, verissimo. E senti Peppe, domani non so, magari ti chiama un giovane ragazzo emergente che vorrebbe tanto, tanto intraprendere con questo mestiere, però vuole dei consigli, vuole sapere che cosa, su che cosa metterlo in guardia, ecco, diciamo così.
Sicuramente oggi, a proposito di connessione, questo mestiere in Italia, cioè voglio dire, ormai è tutto globalizzato, quindi io suggerirei sicuramente di imparare l'inglese, e suggerirei di fare esperienza all'estero, perché ormai molte piattaforme, Netflix o Amazon, comunque le produzioni internazionali arrivano anche in Italia, quindi conoscere l'inglese sicuramente è una marcia in più, e quindi questa è una cosa importantissima. Per il resto, sai, è un mestiere, io ho avuto la fortuna di fare una scuola di cinema che comunque ti dà in qualche modo una certificazione, ma ti dà una sicurezza, nel senso che questo è un mestiere che quando non lavori ti fai 2000 domande e dici ma ho scelto la cosa giusta, forse sì, forse no. Quindi fare una scuola in qualche modo ti dà una forza, perché la prima cosa che ti rispondi è vabbè, ho dedicato 3 anni della mia vita a studiare recitazione o comunque a volere fare questo mestiere, quindi è giusto che nei momenti di crisi io possa continuare a fare provine, a cercare a trovare la mia strada. Quindi, come tutte le professioni, io consiglio sempre di essere molto preparati, di studiare tanto e non lasciarsi andare nei momenti difficili, perché davvero è un mestiere intermittente. Lascia perdere poi la mia esperienza della serie di Un posto al sole. Comunque, prima di fare Un posto al sole avevo fatto anche film, fiction, teatro, eccetera. E c'erano momenti di stop, di buio, di crisi, e quindi studiare è fondamentale, essere preparati, e oggi sicuramente conoscere le lingue, questo consiglierei. E poi l'esperienza dell'attore, alla fine, anche se mai dovessi cambiare pure mestiere, cioè l'idea di relazionarti col pubblico, di eliminare delle barriere tue personali, emotive, ti può servire anche per fare un altro mestiere, attenzione. Infatti la recitazione bisognerebbe anche studiare a scuola, per altri lavori anche. Poi può diventare pure un agente immobiliare, può diventare pure, che ne so, perché si ha sempre a che fare col pubblico. Quindi è un'esperienza, quella dell'attore, se magari non riesci poi a farlo, che ti può servire nella vita. Quindi accettarla come un'esperienza comunque positiva e non come un fallimento se poi non ci riesci.
Dici veramente il giusto. Bellissimo.
Senti, domanda assurda, domani sera devi portare Achille Campanile a vedere lo spettacolo teatrale. Voglio sapere dove lo porti, a vedere quale spettacolo teatrale.
Achille Campanile, l'autore. Ma sicuramente lo porterei a vedere forse una cosa, magari uno spettacolo di burlesque, visto che lui era un autore divertente, un autore diciamo che lavorava sui paradossi, sì, magari lo porterei sì a vedere qualcosa di leggero e di divertente, sì. Ma poi Achille Campanile io sicuramente non l'avrei frequentato, insomma, forse boh, sì, come chissà perché ti è venuta in mente questa cosa di Achille Campanile.
Ma chissà perché Pietro è sempre molto istintivo, non sappiamo mai cosa esce dalla sua bocca in realtà, penso che bisogna essere preparati.
Tu hai recitato la crisi del teatro di Campanile,
no? Bravo, no, io feci questa esperienza con Attilio Corsini e recitammo al Teatro Vittoria a Roma, e facemmo questi micro monologhi di Campanile, che è un autore molto interessante, però non è che mi appartiene più di tanto, perché sono siciliano. Sì, sicuramente è molto divertente, ha questa comicità, questa ironia straordinaria, sì, però lo porterei sì a vedere uno spettacolo di burlesque, magari, che sai, questi ragazzi che si spogliano, allora lo trovo mi sembrerebbe una buona idea, sicuramente avrebbe accettato.
Molto curioso. Senti Peppe, addentrandoci invece nel rapporto con i colleghi di lavoro, ecco, ci può essere davvero una reale amicizia tra colleghi proprio in questo mondo, diciamo un po' in genere del tuo nello specifico, ma proprio dell'arte? Ecco, di solito c'è competizione, no? C'è un po' una sorta di gara, chi fa meglio e chi ottiene più ruoli. È possibile una vera amicizia?
Guarda, l'amicizia la testi sicuramente nei momenti più bui della tua vita, cioè dove capisci se l'amico c'è o l'amica. Sai, quando le cose vanno bene siamo tutti amici, siamo tutti contenti, felici. Per fortuna io ho sempre lavorato, quindi sì, c'è un interesse sempre nel confrontarsi con persone che sono attive. Sai, l'attore è comunque molto molto narcisista. I miei amici veri sono comunque quelli che ho conosciuto e che continuo a sentire adesso, che magari sono stati i miei compagni di scuola, che si occupano di altri, diciamo, fanno un'altra professione. È chiaro che durante questo percorso lavorativo puoi avere delle affinità con colleghi che sì, ci sono. Però in una serie, per esempio, come Posto al Sole, più che altro è il riuscire a convivere, no? In un ambiente di lavoro, rispettando il lavoro degli altri, sì. E andare avanti. Sì, ho degli amici, però ripeto, l'attore è molto, molto concentrato su se stesso, sì. Di solito. Quindi l'amicizia, quella forte, vera, probabilmente la trovi fuori dalla tua professione, credo.
Certo.
Sì. Perché rimane sempre quella competizione, probabilmente.
Sì.
O, insomma, poi per me l'amicizia è una parola veramente importantissima, quindi... poi sai, conoscenti tantissimo, ovviamente. L'amicizia è...
Certo, e qui entra la questione fiducia, sì, no? La cosiddetta fiducia che devi avere nell'altro, che non sempre è già difficile averlo di suo in genere.
Sì, assolutamente. Ma poi sai, l'amicizia come con la tua compagna, il tuo compagno,
sì.
Ci devi lavorare ogni giorno, anche se fai benissimo, il giorno dopo ti devi impegnare sempre di più, perché poi sbagli una cosa e tutto poi va a rotoli.
Verissimo.
Senti Peppe, parlando sempre, giustamente l'abbiamo capito e l'abbiamo percepito e lo sentiamo veramente, che tu quello che fai lo fai veramente con grande professionalità e grande amore.
Però, ma grazie, se arriva sono felice.
Tra i tanti aspetti, no, legati, sì. Al mondo dell'arte, che ne so, ecco, le prove, stare sul palco davanti al pubblico, dopo lo spettacolo quando ci si trova tutti insieme, ecco, qual è proprio quello che ti fa stare meglio, cioè nel senso che è proprio recitare davanti al pubblico e sentire quella connessione, o anche le prove, cioè provare, fare prove, ripetere ininterrottamente, no?
Ma è un percorso, come dire, la prova, quando già provi entri dentro al lavoro, a quello che devi fare, a quello che devi, diciamo, raggiungere come obiettivo nel tuo personaggio, eccetera. Poi sicuramente dopo diventa un momento dove fai, come dire, un po' quando fai sport, che hai la necessità di defaticare, no? E lì ti rilassi, sei contento. Ma scusa, qual era la domanda? No, perché cioè, sono dei processi, sai, quando fai. Sì, quando fai le prove sei già dentro al lavoro, quindi cerchi di approfittare di queste prove, soprattutto in una serialità che non ha dei tempi lunghi. Quindi la prova, per esempio, è importantissima, perché per esempio noi facciamo 18 scene al giorno, facciamo 256 episodi l'anno, siamo arrivati alla 6400esima puntata, cioè voglio dire, sono dei numeri pazzeschi. Quindi quando io posso, e spesso lo faccio, voglio provare, perché poi alla fine c'è pochissimo tempo per girare quella scena.
Certo.
E il momento più bello, quale potrebbe essere? Quando poi, ecco, magari per strada qualcuno ti dice che bella questa scena, o ti ferma, ti fa un complimento, perché quindi vuol dire che il tuo lavoro l'hai fatto bene, io mi sento bene, ma soprattutto che sono arrivate delle emozioni, la gente si è medesimata e quindi sei riuscito a portare a compimento, diciamo, quella scena che è stata scritta dagli autori, e quindi insomma si chiude questo cerchio in modo positivo.
Bene, e quindi hai citato il complimento, no? Che ti possono fare, ma è lì dove Peppe c'è una critica che può arrivare magari anche proprio nel contesto lavorativo. Come sarebbe bene prenderla? Perché mi rendo conto che non è facile già per nessuno in ogni settore, no? Ma in quello artistico in particolare probabilmente. Cioè, come reagisci?
Ma sai, le critiche, tu lo sai meglio di me, perché anche voi fate un mestiere dove mettete in gioco con le interviste. E la critica è molto soggettivo questo discorso. Noi siamo, dico noi, io, voi, chiunque si occupa di spettacolo, siamo senza pelle in un certo senso. Quindi appena ci toccano, avvisiamo immediatamente diciamo, dei dolori o delle gioie. Poi io personalmente credo che la critica è anche necessaria per crescere, per fare un'autocritica, quindi un'analisi e dire ma perché mi dici questa cosa? E quindi se tu sei una persona onesta e ami questo lavoro, ti metti in gioco, in discussione e cerchi di migliorarti. E le critiche sono fondamentali degli altri e sono anche legittime, perché sennò siamo perfetti, no? Quindi le critiche come complimenti fanno parte del pacchetto, diciamo, di tutti i lavori. Tu fai dei bilanci e cerchi comunque di non essere troppo severo con te stesso, perché non è, cioè se sei un professionista che lavora dal massimo e non raggiunge però certi livelli, accetta le critiche e le usa per migliorare quello che stai facendo. Se sei una persona, diciamo, non voglio dire intelligente per farmi un complimento o per farti un complimento, però diciamo che il percorso è quello lì.
Sì, assolutamente, assolutamente. Senti, Peppe, tu vivi via a Londra, ecco, ma veramente all'estero c'è una maggiore tutela dell'arte, della cultura?
Sì, devo dire di sì. A Londra ci sono dei sindacati più attenti ai diritti degli artisti, esistono industria, che purtroppo in Italia c'è fino a un certo punto, ma d'altra parte, voglio dire, cioè l'Italia è così ed è un paradosso, perché l'Italia produce tantissimi artisti, tantissima arte, cioè gli autori italiani, ma da Pirandello che so, a Sciascia, a De Filippo, insomma, tanti 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 altri, cioè noi abbiamo un po' come le opere d'arte che troviamo in Italia, cioè quello che c'è in Italia non c'è in nessuna parte del mondo, però stranamente questa roba non viene attenzionata e non viene tutelata come giusto che dovrebbe essere. Invece magari a Londra a Londra o in America hanno poca arte, però quella poca che hanno la proteggono e quindi per industrializzarla creano delle regole. E quindi stanno tutti meglio, perché le regole poi alla fine servono per raggiungere degli obiettivi e far stare bene tutti.
È così,
Sì, però mi dici sempre è vero e così, cioè, ma dimmi che non è vero.
quando c'era qualcosa che non mi inquadrava, te l'ho detto, insomma, cioè, mancherebbe, perché non, se mi dicevi qualcosa che non mi
No, che
quadrasse.
poi tra l'altro.
Ma sai che c'è? Purtroppo sono diventato un uomo saggio, questo è il problema, cioè, l'età avanza e funziona così.
Ma guardi che siamo, io ho 57 anni, quindi diciamo siamo.
Ma
E
siamo
quindi.
coetanei, pure io ho 57 anni. Di che mese sei tu?
Io sono di maggio.
Ah, ok, sei più grande di me, sono di dicembre.
E beh, se si raggiunge la saggezza non si può che dire ok ad un saggio, ma
Che
è
lei
così,
analisi è giovanissima, quindi
non è
analisi.
vero, non è vero, no, no,
Ma
ormai
una ragazzina,
è
Annalisa.
passato il treno, purtroppo, no, no, vado anche io verso
Senti,
Ianta.
siamo arrivati alla fine di questa nostra veramente breve ma intensa chiacchierata. Dai, Peppe, parlaci un attimo.
Bene, sono contento, sono molto contento di avervi
No, vabbè,
conosciuto
pure
comunque.
per noi, però
Anche noi.
prima di lasciarti, parlaci di qualche
Dimmi.
progetto, almeno che puoi svelare, che ne so, che puoi dirci per scaramanzia, che puoi dirci qualcosa, insomma.
Ma io non sono scaramantico, guarda, io sono è da più di 3, quasi 4 anni che mi occupo di produzione, quindi ho una società di produzione insieme a un collega mio che è Francesco Vitiello. E abbiamo abbiamo in piedi dei progetti, quindi un lungometraggio, una serie, più altre cose. Diciamo che ultimamente mi sto molto interessando di produzione, quindi sarà perché faccio l'attore da 36 anni, quindi, ma non è per questo, è perché sono così appassionato del mio lavoro che ho pensato anche di occuparmi di questo. Quindi adesso stiamo preparando un lungometraggio, c'è un film per la regia di Francesco Vitiello, scritto da Francesco Vitiello e Angelo Petrella, e più una serie, insomma, è lì, diciamo che il mio ruolo sarà quello di produttore, non di attore, sicuramente.
Un bellissimo messaggio per i giovani, perché vuol dire, vedi, che hai fiducia nei giovani, perché...
assolutamente sì, i giovani bisogna attenzionarli e bisogna anche cercare di interpretare le loro idee e cercare di aiutarli, perché poi alla fine cioè io ho tre figli e imparo moltissimo da loro. E quindi bisogna seguire i giovani. Tu sei pure, c'hai dei ragazzi, c'hai dei figli?
No, non abbiamo figli,
né
Annalisa.
Ho le mie nipotine, caro Peppe, che sono un po' come delle figlie, mi piace utilizzare
certo. Sì, quindi i progetti sono questi, praticamente. Bene, allora, sono più produttivi.
Vuol dire che quando avrai altri progetti, noi, le nostre porte sono aperte per poterle parlare all'interno del nostro programma.
Vabbè, con grande piacere, magari ci organizziamo anche con il regista. Assolutamente sì.
Allora, grazie di cuore a Peppe Zarbo. Grazie Peppe.
Viva!
Ciao Peppe, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Tori Italia.
Grazie mille Peppe, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao. Un bacio. Ciao ciao.
Resto a luci spente, anche se dopo piango, mi ricordo di tutto, passato e presente, è sempre tutto come ieri. Faccio finta di niente, che nessuno qui ascolta, ormai solo pretende, devi sorridere sempre, farti sentire presente. Faccio finta di niente, guido a luci spente, ma guarda che coraggio, mi ritrovo nel fango, sommerso cantando le note di questa canzone, che se qualcuno la sente, chissà cosa pensa, chissà se l'ascolta, chissà se la sentirà o sarà un'altra illusione, chissà se nel cuore mi cercherà o sarà altrove. Faccio finta di niente, guido a luci spente. Hey.
Radio Thor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
Proseguiamo, proseguiamo sempre su Radio Thor e continuiamo lungo la nostra linea di connessione con un'altra artista che sicuramente ha altre cose interessanti da poterci raccontare, anche perché oltre a proporre il suo ultimo brano, insomma, che è uscito da poco, eccetera, è, insomma, è un modo anche per poter riparlare, perché l'abbiamo fatto anche in passato,
sì,
della sua musica, del suo mood musicale, eccetera. Lui è Torchio. Ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti e tutte, e sono contento di essere qui a parlare con voi.
Ah, anche tutto. Noi carissimo, anche noi. Ma come ti possiamo chiamare, Torchio o Massimo? No, per capire, come preferisci te,
Ma sai cos'è? Che la cosa buffa e anche carina è che persino mia mamma mi chiama Torchio.
Allora, allora ci dai proprio il nulla osta.
Allora,
fantastico.
Benissimo, Torchio. Allora, io direi di partire dal discorso legato alla creatività. Ecco, diciamo che tu principalmente costruisci brani, insomma, in cui c'è tanta ironia. Allora, voglio proprio legarmi a questo aspetto. L'ironia, uno molte volte la sottovaluta, no? Dice, no, l'ironia non si possono lanciare messaggi importanti. Invece io penso che con l'ironia, anzi, proprio tramite l'ironia si possono lanciare messaggi importanti. Ecco, cosa ne pensi tu?
Ma guarda, io credo che è proprio come dici tu, nel senso che l'ironia permette di fare molto di più. I testi oggi delle canzoni sono molto, va bene così, sono tutti molto diretti, tipo ti raccontano che scendono le scale, vanno a prendere la ragazza con l'auto e i gioielli belli, e invece con l'ironia tu puoi metterti a parlare di tutto, fare delle sfaccettature, andare a toccare qualsiasi argomento e metterci anche della poetica, e quindi a me piace fare questo. Tra l'altro io ho sempre suonato con delle band, facevo il mio lavoro con le band, da quando faccio le cose da solista faccio una cosa differente, parto addirittura dai testi, scrivo prima dei testi e poi dopo ci giochiamo a costruirci la musica intorno. E i miei testi hanno sempre quel pochino di ironia, che non è sarcasmo, perché il sarcasmo invece non mi è simpatico, invece.
Certo, è comprensibilissimo. E senti, invece, parlando di sogni, no? Ecco, sì. Ma per fare l'artista veramente bisogna sognare tanto, o il sogno è qualcosa che, diciamo, un po' tu, diciamo, diventi consapevole solo dopo, quando quella cosa la fai con talmente tanta passione che ti rendi conto che quello è il tuo sogno.
Guarda, ne parlavo ieri sono andato a sciare con la persona che si occupa di fare le mie produzioni musicali, e poi alla fine abbiamo parlato, eravamo quasi che dice quando eravamo in seggiovia perché non ci fermavamo più di parlare di musica, e ne parlavo proprio ieri che il sogno è indispensabile, cioè lo dice anche Vecchioni che non bisogna, che si vivi finché si sogna, bisogna essere consapevoli, nel senso che io faccio musica perché è indispensabile per le mie piccole gioie quotidiane, per le mie gioie, cioè io sulla parola felicità preferisco non parlarne, perché tendono a vendertela, no? Un pochino la felicità oggi un po' dappertutto sui social, ma noi abbiamo bisogno di gioie, e far musica è quella parte che mi mantiene, non voglio esagerare, ma sicuramente vivo, nel senso che ho provato anche ogni tanto dico, magari per questo mese cerco di non giocare con la musica, di non lavorarci, mi è indispensabile, ne ho proprio bisogno, non riesco a farne a meno, così come dei sogni.
Senti Torchio, ma relativamente proprio a questo amore per la musica e direi anche per la poesia a questo punto, ma da dove è sorta? Cioè, nel senso, in famiglia hai avuto degli esempi che appunto ti hanno trasmesso, no, queste grandi passioni che poi sono sfociati nella tua professione, oppure non c'è qualcosa che è venuto da solo? Ecco.
Allora, no, non è venuto da solo. Per esempio, per la musica non ho dubbi se dico che è stato grazie a mio fratello. Mio fratello era ed è una persona che ascoltava milioni di canzoni, aveva tantissimi vinili, LP in casa, quindi io non avevo la mia cameretta, avevo la cameretta con mio fratello. Lui era più grande di me di qualche anno, e quindi decideva lui. Però cosa faceva? Mi faceva ascoltare un sacco di cose e mi si è aperto un mondo. Poi era anche il periodo che c'erano ancora alcune radio, chiamiamole libere, era ancora un periodo diverso, gli anni 80, i 90, c'era ancora un pochino, non lo facevano da padrone soltanto certi network, c'era ancora gente come voi che ha passione per la musica e per tutta la musica, quindi sono contentissimo di ribadirlo questo. Sì. E cosa accadeva? E grazie a mio fratello io ho iniziato a ascoltare di tutto, a interessarmi, a studiare, a cercare di farne buon uso. Per la poesia invece... ma lì è forse una malattia che mi è nata, una malattia bella, malattia che mi è nata sì da bambino. Mi ricordo che la maestra a volte mi sgridava per continuare a scrivere le mie poesie, i miei racconti, le mie piccole poesie. Quindi sono cose nate sono ancestrali, dai, che vengono così.
Sì, è vero, ancestrali, detto bene. Senti, domani sera vieni invitato alla corte d'Inghilterra, cioè diciamo dal principe Carlo. Voglio sapere se accetti questa di andare a fare lì un concerto davanti al principe Carlo. Voglio sapere se accetti e qual è la canzone che vorresti proporre davanti al principe Carlo.
Ma a parte che ci andrei di corsa, anche perché per ovvi motivi, ma non soltanto per il vil denaro, perché le canzoni bisogna proporle ovunque e sarebbe bellissimo farlo in Inghilterra per il principe Carlo, non ci sono dubbi. Allora, io credo che mi piacerebbe cantare canterei in italiano, innanzitutto sì. Posso farlo anche se c'è il principe Carlo.
Sei libero di farlo.
Cioè io vado lì e canto in italiano, canto la mia canzone, canterei La perla nascosta, che è una canzone che parla delle occasioni mancate. Oh. E poi se dovessi fare una cover, mi metterei a cantare Io che amo solo te di Sergio Endrigo, perché è un capolavoro che può andare ovunque, persino in Inghilterra. Guarda, quella è una vera poesia.
Non lo so, hai tirato fuori proprio un nome, parlando proprio di artisti che forse non sono stati apprezzati per il loro vero valore. E Sergio Endrigo è uno di questi, lo dico come ce ne sono anche altri. Cioè, ecco, voglio sapere, ecco, secondo te, perché molte volte i grandi, no? questi grandi poeti, perché Sergio Endrigo era un grande poeta, veramente, ecco, non ha avuto il giusto riconoscimento da vivo, perché secondo te? Che cosa è accaduto? Ecco, cosa doveva accadere per ottenere questo giusto riconoscimento?
Ho letto un'intervista degli ultimi anni di Sergio Endrigo, in cui dice: gli ultimi 5 album me li hanno fatti fare, non so neanche perché me li hanno fatti fare, perché poi non avevo chi mi promuoveva. E era un periodo molto differente da oggi, però c'erano già questi personaggi che restavano un pochino, non dico nell'angolo, negli angoli, erano rispettati da tutti, stimati da tutti, perché non si può non dire che Sergio Endrigo non fosse un grande, però probabilmente poco avvezzi al vendersi o al muoversi all'interno dei corridoi che contano, che purtroppo questa cosa accade ed è sempre accaduta, del resto non bisogna nascondersi, funziona così in tutti i settori della vita, bisogna un pochino sapersi muovere, e non dico solo di vendersi, buttarsi via, ma magari un pochino gestire meglio le cose. Probabilmente lui non ha avuto poi chi lo spingeva come si viene negli ultimi anni. Con tutto questo è rispettato da tutto il mondo cantautorale italiano, è rispettato sicuramente.
Com'è?
Insomma, abbiamo citato un grande,
Ivan Graziani, ve lo ricordate sicuramente. Ivan Graziani che tutti hanno amato, che comunque faceva più di 100 concerti all'anno, andava a suonare nei pub, andava a suonare nelle pizze, cioè lui andava a suonare dove lo chiamavano, andava ovunque. Forse meritava molto di più dei riconoscimenti che ha avuto, anzi sicuramente.
Vero, no? Perché abbiamo avuto l'onore di parlare col figlio, insomma, di Filippo, e quindi...
Ecco, avevo visto qualcosa, ascoltato qualcosa, cioè, parliamo di un grande, ci sono degli artisti che sono stati comunque grandi e poi magari non hanno avuto il pubblico di altri, però...
E qui mi parte un po' la domanda, insomma, perché stiamo parlando di artisti che ahinoi non ci sono più, ci hanno lasciato un grandissimo bagaglio, ma Torchio, se dovessi scegliere appunto un artista contemporaneo, ancora esistente, con cui vorresti davvero tanto collaborare, ecco, chi vorresti che ti chiamasse domani proprio per una collaborazione?
Allora, io amo molto Vinicio Capossela, che ma non sono l'unico, credo. E poi se dovessi citare quelli che sono un pochino giovani, c'è tale Andrea Laszlo De Simone che ha fatto alcune perle ultimamente che sono canzoni bellissime, e c'è tanto, sì, anche sui ragazzi più giovani c'è tanta bellezza in giro, perché si fa presto a dire era meglio prima, in realtà c'è tanta bellezza, non ho dubbio. Poi giustamente se chiami De Gregori, se chiami Caposela, sai che non sbagli, ma magari potresti suonare con loro.
Hai tirato fuori il discorso, io ho avuto l'onore di intervistare Caposella e secondo me è una forse tra le più belle. Mi ha accolto in camerino con un frac.
Però
lui è un artista vero, è un artista vero.
Io mi sono presentato, insomma, avevo iniziato a fare delle domande ma veramente banalissime. E da lui, da lì invece, mi ha portato ad affrontare argomenti così profondi, veramente una persona straordinaria, magica, veramente magica. Veramente
magica, la parola giusta l'hai detta, magica, è una persona magica, un individuo magico, sicuramente. Sì.
E parlando di bellezza, di vera bellezza, ecco, ma per poterla percepire, vedere questa vera bellezza, è necessario avere questa alta sensibilità che gli artisti hanno?
Guarda, questo è un bel argomento, perché sta succedendo questa cosa che si nota, che il livello dell'attenzione in tutti si è un pochino abbassato, mediamente, non prendiamolo perché magari non è la stessa cosa per te, però capisci che si è un pochino abbassato, c'è questa velocità immane in cui bisogna cogliere la bellezza in 6 secondi, in 8 secondi, in 12 secondi, in un filmato, nella musica, e io credo che ci voglia comunque attenzione, cioè ascoltare, attenzione, ma non solo nella musica, l'attenzione ci vuole in tutto, davanti a un quadro, cioè se io corro in un museo non colgo niente, sono stato in un museo, ma non ho fatto niente di costruttivo. Quindi la bellezza, gli artisti devono cercare sempre di alzare la soglia dell'attenzione, che purtroppo vuoi per le abitudini di vita, che si sono un pochino ridotte, si sono un pochino abbassate. E non bisogna vergognarsi di questo. Per esempio guardavo che su Spotify ti consigliano di fare tutte piccole cose di 6 secondi, 8 secondi. Ma ragazzi, va bene, spero che poi questo serva a qualcosa, ma 8 secondi di una mia canzone, che all'interno di un album fatto da 10 altre canzoni, non lo so, forse...
Io penso che non si possa in soli 6 secondi, insomma, poter...
Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile.
Assolutamente.
Ma parlavo con un insegnante che mi raccontava che i suoi ragazzi, un insegnante al liceo, mi raccontava che i suoi ragazzi hanno, non è che non seguono e non cerchino la bellezza, ma vanno sul livello emotivo, devono essere colpiti. Sì. E questa cosa diventa difficile, perché sempre colpire, la poesia è sottile, no? È sentire in un altro modo, ha dei ritmi differenti, quindi colpire sempre a volte può essere pesante o addirittura riduttivo, però gli artisti per fortuna ce ne di tanti tipi, e va bene quelli che sono capaci a colpire, ma altri vanno ascoltati o seguiti con un'attenzione differente.
Ci vuole quel tempo necessario, no? Per soffermarsi e poter ascoltare e seguire con attenzione, è vero.
Verissimo. Senti Toschio, quando bisogna salire sul palco, quei minutini prima di andare in scena per l'appunto, prende alle volte più un'emozione del tipo negativa, che magari potrebbe anche portare a qualche problemino poi durante la performance, oppure è quell'adrenalina sempre positiva che poi porta a far bene?
Allora, lì dipende dai due casi. Io non sono uno che muove le folle, però mi è capitato di suonare nei teatri, di suonare situazioni dove tu sei nel camerino e vivi la situazione in modo completamente differente da non essere in un locale dove ti incontri comunque prima di suonare con la gente. Ecco, questa cosa a me non piace per niente, perché tu hai bisogno un pochino, non di fare il PR, ma un pochino di concentrarti sulle tue cose e su quello che devi proporre. Ma cosa succede principalmente? Almeno a me, è la cosa assurda, che il prima, io spero che passi il più in fretta possibile e che si inizi. Quando, perché ci sono delle tensioni, sono naturali. E poi quando si inizia a suonare, entro in un mondo che non so descrivere, ma è un altro mondo, un altro posto, e io lì sto bene, non ho nessun problema. Ma quello che mi godo veramente è il dopo. Perché dopo io sono felice, capisci? Cioè, sto bene, e il dopo è una cosa fantastica.
Sì.
Persino di più che essere sul palco a fare le proprie cose. Qualcuno mi dirà sei pazzo, ma invece io il dopo è hai fatto il tuo, magari, sicuramente hai trasmesso qualcosa, magari non a tutti, ma qualcosa è nato, certo. E il dopo è bellissimo.
Sì, ti riempi di emozione.
Senti, entriamo un po' nel tuo singolo Lo farei, no? Voglio sapere se c'è qualche curiosità creativa rispetto a questo brano, non lo so, qualcosa da poter raccontare, insomma, che non è stato detto.
Diciamo che la cosa particolare è che è un testo che avevo scritto a 14 anni, mm-hmm. me lo sono sempre portato con me, ma era quella che chiamavo appunto una piccola poesia, però erano le parole di un 14enne che cercava, che leggeva i poeti maledetti, che cercava i tormenti, le tristezze, Lo farei il gesto che sconvolge padri e madri. E allora perché ha voluto riprenderlo? Perché oggi, per fortuna, certi tormenti sono passati, per fortuna si è cresciuti, sono l'uomo che sono e contento di esserlo. Quindi è stato un po' un gesto di, non di scaramanzia, ma rendere onore a tutto quello che c'è stato in questi anni, riprendendo questo testo e musicandolo, ecco, quindi ho deciso di fare, la particolarità è questa, che è una roba, forse sembra un 14enne un pochino depresso quello che ha scritto, ma in realtà era un ragazzino che usciva e si divertiva tantissimo, però con le ragazzine bisognava fare un po' i maledetti, capisci? E allora facciamo un po' il furbo con queste situazioni.
Sì, perché è vero che era molto fascinoso, insomma, fare l'essere...
Andavi alle feste, eri quello che aveva scritto la cosa, un po' particolare, sì, dai. E lì viaggiavi bene, capisci? Anche perché una volta si diceva che si iniziava a suonare per poter fare colpo sulle ragazze, magari qualcuno ci crede a questa cosa.
Ma
quella fase lì è passata abbastanza in fretta, perché poi c'era chi riusciva a fare colpo in altro modo ed era molto più veloce, più rapido a ottenere il risultato che non quello che si mette a suonare per ora.
Senti, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata, però adesso faremo ascoltare Lo farei. Vogliamo sapere da te se c'è una dedica speciale a qualcosa o qualcuno su Lo farei.
Allora, su Lo farei faccio una dedica a quella bambina pazzesca che faccio ridere, perché mi sono ritornati i ricordi di quando ero bambino, adesso tutti. Erano le elementari, io scrissi una poesia che la maestra mi prese dalle mani e poi la fece leggere davanti a tutta la scuola il giorno prima delle feste di Natale. C'era la bambina che a me piaceva tantissimo, allora ho letto questa poesia che è di Massimo Torchio. Questa bambina, quando è finita la poesia, mi si è avvicinata e mi ha detto: l'hai copiata. E io la faccio con questa voce dall'esorcista. Allora la dedico a lei, che sarà diventata sicuramente una bellissima donna, non l'ho mai più vista, è un individuo felice, ma quella volta l'ho odiata.
Immagino, anche perché se te l'ha detto in quel tono lì, davvero, tipo streghetta, insomma.
Si è avvicinata, ho detto, vai che arriva, mi fa un complimento, l'hai copiata, vabbè, è andata così.
La salutiamo, chissà se si riconosca per l'appunto in questo
momento. Esatto.
Vedi, grazie anche per la condivisione di questo momento, assolutamente. Vedi, l'importanza.
Come decidi tu, l'ironia, la capacità di ridere ci salva, perché ci poi salva. Si dicono cose anche profonde comunque, che sono importanti.
No, assolutamente.
Esatto.
Allora, grazie, veramente ti auguriamo veramente il meglio e di mantenerla questa tua ironia, mantenerla viva, sempre viva nel tuo mondo musicale, va bene?
Grazie a voi, grazie a tutti e tutte, e ci sentiamo con l'uscita del nuovo album che arriverà molto presto. Un bacione. Saluti. Ciao, ciao, ciao. A presto. Ciao, ciao.
Gesto che sconvolge padri e madri, le altre menti inoperose, così cingendo in un interminabile abbraccio di dolore, il senso della vita. E allora parlerò con Dio, perché sono un tipo un po' insolito. Sono l'odio del mondo, sono quello che ride, l'incredibile fine della gente simpatica. Stringimi, parlami, guardami piano, prendimi, girami, tienimi vicino. Per quello che dico, per quello che sono, non sono nessuno. A volte ho tradito. Cambierei senso delle cose, conseguenza di vostre inutili pretese, così vincendo l'ipotesi infallibile di scegliere un amico, un amore, l'oscura trasparenza. E allora parlerò per Dio, perché sono un tipo un po' insolito, sono l'odio del mondo, sono quello che ride, l'incredibile fine della gente simpatica. Stringimi, parlami, guardami piano, girami e tienmi vicino. Per quello che dico, per quello che sono, non sono nessuno, a volte ho tradito. Stringimi, parlami, guardami piano, prendimi, girami e tienmi vicino. Per quello che dico, per quello che sono, non sono nessuno, e a volte ho tradito.
Radio Thor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Started myself a gypsy, a wandering sort of man. I left my true love in the dust for a rock and roll band. Now I'm farther away than the moon these days. The stars are in my eyes. I've seen it to be in my mind. Now that I've seen the face of Jesus across the table from me at a bar, other poor zombie looked worse off than me. His eyes were steely hard. crossfire. He shot at me from his mouth. He said, your life is short, your death is tall. You'll find no scheming way out. I left me behind. I've got no God to save my soul. No girl to ease the pain in my spine. I drank everything that they told me to drink. I ate from their golden rims. Oh, but his body was stale. There was no alcohol in his blood. It just didn't taste like him. It's hard for me to keep a friend. They're even harder to find. Everyone moves so quick down the track. Now I'm thousands of miles behind. Good morning, ceiling. Good morning, walls. Good morning, phone that no one ever calls. My shoulders aching, my back itches. My sink is full of unwashed dishes. Good morning, suicide. You're never too far from my mind. You're my peace, you're my crutch. You're my spare bottle of whiskey that I don't dare touch. And I keep you under the kitchen sink for a sad and rainy day. I once thought myself a songwriter. Now I try hard not to think of myself. I try hard not to think at all of myself